Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Grazie Presidente. Molteni.
Presente.
Zanesi.
Presente.
Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Di Zinno. Bettinelli.
Presente.
Mele.
Presente.
Songini.
Presente.
Alberti.
Presente.
Andriolo. Bernardi. Ambrosi.
Presente.
Catonini. Limuti. Racchetti. Camanni. Balducci.
Presente.
Montinaro. Sozzani.
Presente.
Rebai. Dell'Erba. Fiumanò.
Presente.
Bordoni.
Presente.
Lo. Massera. Tarabini. Bianchini. Grillo della Berta. Piasini. Barberi. Tacelli. Ventiquattro presenti.
Quindi è valida la seduta. Devo giustificare alcuni assenti, i consiglieri Barberi, Bianchini, che hanno fatto pervenire la loro motivazione, sono in ritardo ma arriveranno i consiglieri Limuti, consigliere Gemma Simonini, consigliere Filippo Rebai. Nelle comunicazioni devo aggiungere che si è proceduto alla nomina del Presidente e Vicepresidente della Prima Commissione, pertanto vi saranno già pervenute le modifiche, tutti i consiglieri saranno in possesso della modifica della Commissione e quindi procediamo. Inoltre viene distribuito, credo che sia in atto la distribuzione, del modello per la dichiarazione di trasparenza delle cariche elettive. Vi prego di leggerlo attentamente perché ha una scadenza ed è un argomento che poi affronteremo al punto 6 di questa sessione, di questa riunione. È stato inoltre già presentato un emendamento a firma del consigliere Piasini che riguarda la TARES, di cui ce l'ha il segretario, che è in fase di stiamo facendo le fotocopie da distribuire ai vari capigruppo. Lo affronteremo al punto 7 quando arriveremo a discutere questo punto all'ordine del giorno. C'è una richiesta di presentazione di mozione? Prego, consegni consigliere Massera. Allora, in questo momento il consigliere Massera presenta una commissione che ha per, una mozione che ha per firma la sua firma e quella di vari consiglieri dei vari gruppi di minoranza. Conferma delle finalità di pubblico interesse della riqualificazione di Piazza Cavour. Chiaramente è una mozione che va in coda ai punti dell'ordine del giorno per regolamento. Al momento decideremo sull'ammissibilità e quello che conseguirà. Grazie. Chiedo al signor Sindaco se ha dichiarazioni, altrimenti procediamo con il punto numero 1 all'ordine del giorno, numero 2, mozione del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo Sondrio, avente per oggetto interventi di contrasto alle dipendenze da gioco d'azzardo. Prego il consigliere Bordoni.
Grazie Presidente, chiedo scusa, ho un controllo della sedia piuttosto difficile. Grazie signor Sindaco, agli assessori e ai consiglieri tutti. Io non mi limiterò a leggere quanto do per conosciuto, perché il documento è stato prodotto in tempi ragionevoli per acquisire quei saperi che credo siano in tutti noi. Io vorrei fare con voi delle riflessioni sul fenomeno che si sta manifestando a livello nazionale, ma ahimè anche a livello locale, in modo sempre più prepotente e con dei segnali estremamente minacciosi. Dati da me acquisiti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, la ASL di Sondrio, parlano di 40 casi di ludopatia dichiarati, quindi persone che sono attualmente in cura, e un migliaio di casi a rischio. Questo è un identificatore di un malessere sociale che, ahimè, è giunto anche nella nostra splendida terra e quindi deve farci riflettere. I numeri nazionali sono a conoscenza di tutti. Parliamo di centinaia di migliaia di casi dichiarati che sono in carico e hanno dei costi estremamente importanti. Parliamo di circa 6 miliardi di costi nazionali per curare questa patologia, che spesso troverete anche con l'acronimo di GAP, ovvero sia gioco d'azzardo compulsivo. Ma questa patologia sta colpendo, non paradossalmente, ma identificando la debolezza di una società, i ceti medio-bassi, e sta colpendo i giovani. I giovani che purtroppo attraverso un tentativo di fortuna, e la fortuna vi assicuro con i numeri entra poco in gioco, cercano di risolvere il problema di non lavoro, il problema di una crisi economica che stiamo pagando tutti, chi più e chi meno. Quindi questo aspetto va a colpire e crea una situazione che si espande come una reazione all'interno del tessuto sociale, in quanto vengono a mancare dei valori fondamentali della società, che sono la famiglia, l'amicizia, la sincerità, perché uno degli aspetti fondamentali è che il ludopatico, pur di poter esprimere la sua malattia attraverso il gioco, vive una vita fatta di ricerca di denaro nei modi leciti, ma ahimè anche nei modi illeciti. Spesso diciamo che il gioco d'azzardo è un terreno fertile per la criminalità organizzata, e i luoghi dove si concentrano queste attività sono spesso volentieri luoghi dove altre attività illecite si manifestano in modo piuttosto forte, come i servizi sulla televisione nazionale hanno più volte evidenziato. Io non voglio citare nessuna testata giornalistica, ma sicuramente avete avuto modo di affrontare questo problema. Quello che sarebbe interessante come metodo per poter combattere è sicuramente legato non alla repressione, perché la repressione non ha mai pagato, lo sappiamo dalla storia, ma un'opera di prevenzione. Il famoso detto prevenire meglio che curare credo che in questo ambito abbia un grande valore. E questa prevenzione deve nascere dalle fasce più deboli, che sono le fasce dei giovani oggi. Io come insegnante di liceo avverto pesantemente il disagio dei giovani, ma soprattutto la loro innocenza davanti a un rischio estremamente forte e tangibile. Quindi quello che chiedo al sindaco e alla giunta di iniziare una serie di attività, condividerle con il consiglio e condividerle con tutti gli enti preposti alla salvaguardia della salute, anche perché il sindaco e l'amministrazione comunale deve pensare al benessere del cittadino e quindi il cittadino è al centro dell'azione dell'amministrazione. Quindi partendo da un'attività forte di educazione, coinvolgendo scuole, coinvolgendo strutture sanitarie, coinvolgendo le forze dell'ordine, attraverso incontri pubblici, attraverso dialogo con i ragazzi, pensiamo ad esempio a delle assemblee di istituto, che è un modo importante con i quali i ragazzi comunicano con gli adulti, per poter chiamare degli specialisti e presentando in modo chiaro ed efficace il problema. Studiare forme di disincentivazione per gli esercizi pubblici che installano le slot machine attraverso modalità che non sono di mia competenza, ma che sicuramente possono essere studiate, possono essere attivate. Contrastare e proibire l'utilizzo delle slot machine nei circoli privati e rispettando quello che è considerato una norma non inutile ma sicuramente molto debole, che è il decreto Balduzzi. Il decreto Balduzzi stabilisce alcuni vincoli, ad esempio la distanza dai centri sensibili come possono essere scuole, come possono essere ospedali, luoghi di culto. Ovvero il decreto stesso prevede che il cittadino, attraverso degli avvisi che, permettetemi, sono illeggibili perché sono scritti come i contratti assicurativi, sono scritti molto in piccolo, però sono degli indicatori del rischio, della pericolosità, che devono essere esposti, ben esposti, sia all'ingresso che all'interno delle aree e sulle stesse slot machine. Ma soprattutto, visto che siamo in un mondo che da un punto di vista digitale sta acquisendo sempre più forza, adottare tutte quelle tecnologie assolutamente, non dico semplici, ma efficaci, che possano mettere freno all'investimento, chiamiamolo così, pro capite del giocatore. Faccio un esempio: tutti noi abbiamo la carta regionale dei servizi, tutti noi sappiamo che l'Agenzia delle Entrate piuttosto che l'erario è in grado di incrociare i dati del nostro reddito, dei nostri conti correnti, e con un reddito, facciamo un'ipotesi, di 2.000 euro netti al mese, consentire attraverso l'inserimento della carta regionale dei servizi di spendere esclusivamente un quinto del proprio reddito mensile. Questa potrebbe essere una cosa che da un punto di vista tecnologico è assolutamente fattibile, perché sono procedure ormai usuali, e quindi alcune idee che possono e vogliono essere condivise credo debbano essere assolutamente fatte emergere e caratterizzare un'iniziativa forte in contrasto a questa, io lo chiamo cancro, comunque questa piaga sociale. Non ultimo, aderire al manifesto dei sindaci, che vede oggi 200 comuni italiani in un progetto estremamente importante che vuole cambiare le regole nazionali, quindi è la forza dell'Unione dei Comuni che potrebbe garantire un certo ascolto laddove in questo momento non si manifesta, l'ascolto di chi deve poi legiferare in merito. Vi ringrazio per la cortese e preziosa attenzione. Buon lavoro.
Grazie consigliere Bordoni. Ci sono interventi? Consigliere Palotti.
Grazie Presidente. A nome del mio gruppo e di tutta la maggioranza intervengo su questa mozione. Sottolineo, come già accaduto nel precedente Consiglio Comunale, che argomenti e trattazioni come questa dovrebbero avere la loro naturale prediscussione nelle competenti commissioni permanenti. E questa fa capo alla Commissione 2, Casa, Famiglia, Giovani, Pari Opportunità, Politiche Sociali, Rapporti con il Volontariato e Servizi Educativi. Naturalmente, non essendo ancora stata convocata per il suo primo insediamento, la Commissione, è del tutto condivisibile affrontare in questa sede il confronto. Non è intenzione né mia né dei colleghi della maggioranza soprassedere o boicottare la mozione. Intendiamo intervenire nel merito, anche se non potrà essere dato tutto lo spazio che questo tema meriterebbe. E anticipo già che vi è la piena disponibilità e l'intenzione di riprendere nella Commissione l'argomento. In premessa ci tengo a sottolineare che il problema risollevato da questa mozione e ben illustrato dal consigliere Bordoni ha trovato in tutti noi accoglimento e tutti hanno manifestato sensibilità sulla questione della ludopatia, che appunto è una dipendenza che coinvolge il singolo ma che abbraccia poi nei suoi effetti e conseguenze la famiglia di appartenenza e l'intera comunità. È un tema che emerge in vari ambiti, anche la Chiesa locale lo sente. Don Piero Piazzoli, cappellano dell'ospedale, ne ha scritto sul foglietto della messa di domenica scorsa. Il nostro vescovo ha invitato a dire no alle slot machine, aderisce alla campagna Non fate il loro gioco. Recentemente la Regione ha approvato in una delibera di giunta del 14 maggio un intervento a sostegno delle famiglie nel quale si evidenzia anche il problema della ludopatia, si stabilisce uno stanziamento di circa 5 milioni di euro su base annua. Sondrio non è esente da queste problematiche, l'amministrazione comunale non si trova oggi per la prima volta ad affrontarle. Faccio presente che il giorno 14 febbraio 2013, con la scorsa amministrazione, era stata convocata la seconda commissione consiliare per discutere il problema del gioco d'azzardo, come richiesto dal sindaco, che aveva ricevuto un invito dai sindaci di Cosio e Morbegno ad attivarsi per la stesura di un documento comune per il contrasto del gioco d'azzardo e relative problematiche. In quella commissione, oltre ai componenti, erano presenti anche degli esperti che hanno permesso di conoscere e approfondire meglio l'argomento. Sono intervenuti il dottor Tarantola, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Sondrio, e il dottor Duca Marco, referente della cooperativa Lotta contro l'emarginazione. Espongo una brevissima sintesi del contenuto del primo intervento che ha fatto il dottor Tarantola in quella commissione. Ha fatto notare che ci si poteva aspettare che il problema si presentasse, ma non in questa dimensione e con questa forza, e l'ha definito impatto d'urto disarmante. Ha evidenziato che la dipendenza da gioco d'azzardo non è da sostanze, ma è una patologia legata al discorso del denaro tipico dei nostri tempi. Una ricerca di denaro che avviene attraverso il gioco e non attraverso lavoro e professionalità. La ludopatia va a minare il nucleo fondante della società, che è la famiglia. Poi ha chiaramente messo in luce che i singoli servizi ASL, le cooperative sociali, i comuni, non possono agire da soli e che è necessario fare sinergia perché il lavoro è lungo e complesso. Il dottor Duca nel suo intervento ha invece illustrato le caratteristiche e le peculiarità del servizio offerto con la cooperativa e messo in luce come sia complesso tentare di ostacolare la diffusione del gioco, quando sottolineava è lo stesso Stato che lo rende legale e non ne ostacola la diffusione, anzi lo promuove. Anche lui invitava a coordinarsi nel campo della prevenzione per poter arginare l'aumento del fenomeno. Da quell'incontro ad oggi il nostro comune ha accolto gli stimoli che sono pervenuti dalla SL. Attualmente è stata istituita una commissione appoggiata dalla Regione, tra provincia, SL e comuni, tra i quali il nostro, è un gruppo interistituzionale dove i comuni sono rappresentati dal sindaco di Berceia e dal vice sindaco di Val di Dentro. Il gruppo di lavoro è allargato a rappresentanze politiche e amministrative e partecipano inoltre la prefettura, che è l'ente che rilascia le licenze, e la Camera di Commercio in rappresentanza dei commercianti e degli esercenti. Aver attivato una commissione unica permetterà di fare delibere uguali per tutti e un'azione comune. La commissione dovrebbe produrre un piano d'azione territoriale attraverso diversi strumenti, sia di prevenzione che di sensibilizzazione, tenendo alta l'attenzione mediatica sul monitoraggio e sui risultati ottenuti. Vengo ora alla valutazione concreta della mozione presentata. Condividiamo l'analisi fatta nelle premesse della mozione. Anche i primi tre punti e il quinto ci trovano concordi e si ritiene che le azioni che si stanno approntando e che ho appena illustrato siano proprio una concretizzazione di queste richieste. I punti 4, 6, 7 e 8, invece, contengono proposte operative che ci esporrebbero a ricorsi legali degli esercenti, che ci porterebbero a pagare danni ai commercianti e sostenere le spese legali, come già è capitato e sta capitando per quei comuni che si sono avventurati in azioni solitarie. Paradossalmente sono esse, queste ordinanze e regolamenti comunali che vorrebbero contenere il fenomeno del gioco d'azzardo, ad essere fuori regola. La legge attuale infatti non consente ai comuni molti margini di manovra per limitare orari, quantità di macchinette e posizione delle sale. È un campo delicato che non permette azioni semplicistiche e proprio per questo occorre ragionare in gruppo e in collaborazione, come si sta facendo, attendendo delle linee di azione ben studiate e corali che ci attendiamo presto dalla citata commissione. Il punto 9, l'adesione al manifesto dei sindaci, non ci sembra un passaggio decisivo, non ne vediamo l'urgenza e quindi attendiamo anche qui il suggerimento di quando e come aderire al manifesto, magari con un'azione sinergica insieme agli altri comuni valtellinesi. L'ultimo punto sarà perseguito concretamente con quelle azioni che metteremo in campo e non semplicemente con dichiarazioni e denunciazioni, seppur di contenuti eticamente condivisi. Per questi motivi, riguardo alla mozione, ci risulta difficile accoglierla così come è strutturata, perché non tiene conto dei passaggi già operati dal Comune. A livello tecnico sarebbe complicato emendare in ogni sua parte il documento, che è articolato in 10 punti, per inserire in ciascuno quelle correzioni che tengono conto delle ragioni che prima ho esposto a sostegno delle nostre perplessità. Nonostante questo, ci piacerebbe accoglierne il senso e la propositività, assumendoci insieme, maggioranza-minoranza, giunta e sindaco, l'impegno al contrasto di questo fenomeno. Chiediamo di voler accogliere la modifica agli impegni della mozione, approvando questo testo che apparentemente svuota la mozione, ma a noi pare la colga nei principi e la inserisca nel percorso già intrapreso. Sono 4 righe che sintetizzerebbero la vostra mozione. Il sindaco e la giunta accolgono l'invito a continuare nell'azione di conoscenza e di approfondimento della tematica della dipendenza da gioco e si impegnano, in accordo con le altre realtà territoriali ed in sinergia con esse, a promuovere i progetti di prevenzione, cura e di contrasto alle ludopatie. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Intervento consigliere Tacelli.
Allora, io parto da una provocazione. Stiamo oggi parlando di ludopatia, ma io mi chiedo se non sia altrettanto schizofrenico un apparato pubblico che da un lato consente la diffusione del gioco e delle slot machine, incamerandone l'aggio fiscale. Più sale da gioco ci sono, più alto è il guadagno. E dall'altro lato interviene spendendo risorse pubbliche per parare i danni che quello stesso gioco causa su chi ne diventa dipendente o quasi. È una sorta di insana partita di giro. Leggevo che nel 2011 l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha raccolto quasi 80 miliardi di euro dal gioco d'azzardo, il 5% del PIL, quasi 2 miliardi di euro, vale a dire un quarto del gettito dell'IMU o quello che servirebbe quest'anno nelle casse dell'erario per non dover aumentare l'IVA. tanto ci costano i ludopatici cronici in termini di spese sociosanitarie. E sono briciole rispetto a quello che accadrà in futuro, quando i miliardi di euro da sborsare ogni anno potrebbero essere 46, l'equivalente di una finanziaria di quasi due spending review, in ogni caso 6 o 7 volte tanto quello che lo Stato si mette in tasca grazie all'azzardo. A riguardo, il dossier presentato l'altro ieri in Parlamento rileva che il 60% degli introiti del gioco derivano proprio dai patologici. Dato altrettanto allarmante è che anche tra i giovanissimi è frequente il gioco d'azzardo, rilevando peraltro una certa correlazione con l'uso di sostanze stupefacenti. Quindi, dopo che la gran parte dei nostri illuminati politici italiani ha cantato vittoria per l'avvenuta liberalizzazione, ci si accorge ora che le macchinette installate ovunque spingono al gioco e finiscono per far cadere nella rete chi non riesce a fermarsi in tempo. Finalmente, ora partito dal basso, cioè dai comuni e dalle tante associazioni che operano sul territorio, un grido d'allarme per la gravità della situazione. Credo sia quanto mai necessario sensibilizzare le persone, nel modo più ampio e documentato possibile, sul pericoloso proliferare di slot machine e di altre occasioni di gioco d'azzardo, non solo in sale appositamente riservate, ma anche in luoghi e locali pubblici, dove è alta la frequentazione, compresa quella di ragazzi molto giovani e famiglie. Il fenomeno delle ludopatie si presenta oggi con una preoccupante diffusione. Si nasconde messaggi rassicuranti e seducenti, interessa tutte le fasce di età, non conosce differenze di genere, ha effetti rovinosi soprattutto sui più deboli, dei quali amplifica fragilità ed emarginazione, rovinando spesso in modo pesante ed irreversibile la situazione economica, e non solo, di persone, famiglie e imprese. Si deve prendere atto che è una piaga sociale che corrompe il pensiero. Occorre quindi uno sforzo congiunto di tutti coloro che si impegnano contro forme di gioco che deprimono la dignità delle persone, le impoveriscono finanziariamente e socialmente, alimentano attività criminose di tutti i tipi, minano la stabilità delle famiglie, delle relazioni umane e affettive in generale, creano tragiche illusioni, portano alla solitudine se non a forme di dipendenza patologica che richiedono assistenza medica e psicologica. Facendo mie le parole del vescovo di Como Coletti, dico che serve coraggio, il coraggio di dire no a queste forme di economia sempre più legate ad attività illecite e sempre più responsabili della disperazione di tanti uomini e donne. La vita non è un gioco e vorremmo che il gioco tornasse ad essere solo una sana attività ricreativa di svago e di aggregazione, uno degli elementi della vita che ci rendono sereni e liberi, proprio perché aperti alla gratuità di una partecipazione anche senza la pur desiderata vincita. Concretamente quindi occorre prendere atto che oggi non esiste una legge che dia al comune la possibilità di impedire l'apertura di certi locali, ma abbiamo certamente strumenti amministrativi di fiscalità locale da utilizzare. Io ne individuavo tre quantomeno. Innanzitutto si potrebbe ipotizzare uno sconto su IMU e TARES per i locali che non hanno le macchinette, compensando lo sconto elevando al massimo, cioè al 10,6, l'aliquota IMU per le sale da gioco. Ed è questa una soluzione che si sta adottando in alcuni comuni dell'Emilia-Romagna. Ancora elevare al massimo la distanza oltre la quale è possibile aprire nuove sale da gioco rispetto a scuole, oratori e quant'altro, non tanto perché questo sia un disincentivo ad andare, ma perché riduce gli spazi di apertura di nuove sale da gioco. Ed ancora ridurre al minimo possibile gli orari di apertura delle sale da gioco. A riguardo c'è un'interessante sentenza che ha riguardato il Comune di Milano, che ha dato ragione al Comune riguardo alla definizione dei paletti molto stringenti riguardo agli orari di apertura. Quindi ribadisco, occorre avere coraggio e consapevolezza dei gravi danni derivanti da tale patologia. Partendo da questo presupposto si può osare di porre vincoli stringenti. Quindi io mi associo a quello che è il contenuto della mozione e la sostengo a pieno titolo.
Grazie consigliere Tacelli, la parola al consigliere Fiumenò.
Grazie presidente. Solo poche osservazioni che mi sono venute spontaneamente ascoltando anche la replica alla presentazione del consigliere Bordoni. Premesso che sono nel merito completamente d'accordo con la mozione presentata, convengo che qualche punto di quelli proposti andrebbero studiati, in particolare quelli che nell'istituire un regolamento per quanto riguarda l'utilizzo delle slot possano non esporre il comune a rischio rischi di ricorsi diciamo dispendiosi, ma voglio però rilevare come questo fenomeno del gioco d'azzardo e della dipendenza sia assolutamente da paragonare alle altre tossicodipendenti per gli effetti devastanti che questi possono provocare, che quindi sia un fenomeno assolutamente da non sottovalutare, nei confronti del quale io credo che la nostra giunta debba prendere una posizione assolutamente ferma e decisa. E a questo proposito, diciamo, senza adottare solo delle misure che andrebbero a limitare e punire i piccoli, come succede nelle altre tossicodipendenti, delle altre tossicodipendenze, lasciando invece prosperare chi sul gioco d'azzardo, in questo caso, lucra e prospera. E a questo proposito io credo che sia molto importante invece attuare i punti 9 e 10, quindi aderire al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, perché questo darebbe più forza alle rivendicazioni contro questa diciamo sciagura, e poi darebbe più forza anche nel sollecitare il governo e il Parlamento a modificare leggi che consentano effettivamente di operare una azione di prevenzione e anche di repressione più efficace. Grazie.
Grazie consigliere Fiumanò. Siamo di fronte, ecco, c'è stata una proposta del consigliere Palotti che adesso diventa una proposta di emendamento, che leggo. Proposta di emendamento: impegna il sindaco e la giunta ad accogliere l'invito a continuare nell'azione di conoscenza e di approfondimento della tematica della dipendenza da gioco, e si impegnano, in accordo con le altre realtà territoriali ed in sinergia con esse, a promuovere i progetti di prevenzione, cura e di contrasto alle ludopatie. Chiedo al consigliere Bordoni se per caso ha su questo ha delle considerazioni da fare, o se dobbiamo procedere.
Grazie.
Ma, ecco, in base all'intervento vediamo poi di collocare questo emendamento.
Nel presentare questa mozione il mio obiettivo fondamentale era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, che in questo momento trovo dormiente. Le considerazioni del consigliere Palotti sicuramente hanno una validità profonda e radicata, però a volte bisogna avere il coraggio, come ha detto il consigliere Fiumanò, nel mettersi in gioco, in un gioco sano e non in un gioco insano. È vero che alcuni comuni sono stati vittime di una paradossale legge che, come una spirale di Archimede, si chiude in se stessa, però ben 200 comuni italiani hanno aderito a un manifesto che nei suoi contenuti diventa una enorme gran cassa per chi dovrebbe, partendo da Balduzzi, che ha cercato di fare una legge, parte di una legge che combattesse una sensazione, non più sensazione, ma una realtà e una certezza di grave problema sociale, con una legge che poi è stata modificata, è stata in qualche modo snaturata. La mia richiesta è di attenzione, è di monitoraggio. Mi è capitato di osservare pubblicità sui canali nazionali del servizio pubblico della RAI in fasce protette, che invita a scommettere su siti online. Ho assistito a scene nei bar dove le slot machine sono in parte argomento di ludopatia, non dimentichiamo il gratta e vinci e altre situazioni di questo tipo. Pertanto ritengo che, consapevole dei rischi nel intraprendere delle forti limitazioni l'amministrazione pubblica potrebbe incorrere, altri punti sono assolutamente perseguibili. Il lavoro della commissione, del gruppo di studio è sicuramente un aspetto estremamente positivo e che mi auspico venga il più possibile condiviso con la cittadinanza, quindi risultati attesi, risultati già misurati e soprattutto gli intenti. Però la modifica cambia profondamente il senso del mio intervento condiviso con gli altri consiglieri, per cui ritengo doveroso ritirare questa mozione e discutere la stessa nelle sedi opportune della commissione citata. Grazie.
Sì, per la precisazione, quindi do la parola al sindaco e però riteniamo ritirata poi la mozione dei consiglieri con la prima firma Bordoni.
Intanto voglio ringraziare lei per aver ritirato questo, perché evidentemente tutti i punti che lei aveva proposto affinché il sindaco e la giunta si impegnassero avevano, a mio parere, alcuni elementi di debolezza a fronte di qualche rischio che anche altri enti locali hanno dovuto e hanno scelto di affrontare sul tema dei regolamenti. Io voglio rafforzare quanto ha detto Palotti, nel senso che il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, proprio perché ravvisava la necessità di anche un supporto legale per tutti i sindaci nel momento in cui andavano a fare delibere contro per contrastare questa piaga, è chiaro che ha costituito e ha portato costituzione di questa commissione certamente per raggiungere i due obiettivi che lei ha indicato anche nel suo intervento: il lavoro di prevenzione su quei soggetti, le scuole, i soggetti, gli studenti, ma soprattutto le persone di medio livello, che sono quelle che stanno andando incontro alle maggiori difficoltà, e da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di disagio sociale. La costituzione di questa commissione insieme all'ASL e alla prefettura, a mio parere, diventa uno strumento molto importante per attuare meccanismi di prevenzione e anche per dotarsi di strumenti legislativi, legali, normativi, che ci possono in qualche modo mettere nelle condizioni di intervenire nel modo migliore. Io credo, a fronte del fatto che lei ha ritirato questo, avevo anche pensato, nel momento in cui lei volesse condividere la proposta, per intenderci, di Palotti, di inserire anche l'adesione al manifesto dei sindaci per la legalità come elemento già di start-up sul nostro intervento, sul nostro percorso che abbiamo avviato. Comunque io credo che la commissione, intanto mi impegno a portare all'interno della commissione anche quei soggetti che nel comitato costituito dall'ASL hanno elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quella commissione che avevamo fatto nell'ultimo mandato, perché oggettivamente qualche cosa in più si è fatto, e anche le recenti delibere o proposte di delibere di normative della Regione Lombardia in qualche modo rafforzano la possibilità degli enti locali di qualche maggiore intervento in questo settore. Quindi io la ringrazio per avere ritirato questa sua proposta e ovviamente sollecito il Presidente della Commissione a convocare al più presto possibile questa Commissione, impegnandomi io a essere relatore diretto, ma soprattutto anche a portare soggetti che in quella Commissione stanno lavorando da qualche mese. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. A questo punto, ritirata la prima mozione, passiamo alla discussione della seconda mozione, che ha per oggetto mobilità urbana, trasferimento del mercato cittadino. Primo firmatario consigliere Tacelli, do la parola al proponente.
Ringrazio. Innanzitutto una premessa, anche in relazione a quanto ho letto sui giornali, cioè che Sondra anch'io ovviamente non ha nessun vincolo di sorta nel presentare questa mozione, non vuole sostenere nessuna parte né sfavorirne altre, semplicemente ci sembra che la ricollocazione del mercato cittadino al centro della città, così come era fino al 2006, possa rappresentare un beneficio per i cittadini, per gli ambulanti e garantirebbe anche l'utilizzazione di quel parcheggio sotterraneo di cui spesso si lamenta il poco utilizzo e la poca conoscenza. Le ragioni che ci hanno portato quindi a predisporre questa mozione vanno, diciamo, da taluni presupposti facilmente palpabili. Innanzitutto l'evidente rallentamento del traffico cittadino, soprattutto quando c'è il periodo scolastico, per cui si rischia l'arresto per vagabondaggio quando si attraversa la città durante le giornate del mercoledì e del sabato. Un altro aspetto da ovviamente rappresentare è la pericolosità dell'attraversamento proprio in corrispondenza tra Piazzale Bertacchi e Via Trento, dove per i cittadini vi è continuità col mercato, però in mezzo c'è una strada per cui spesso vi sono dei rischi effettivi nei confronti degli utenti. Per contro verifichiamo anche una riduzione delle aree di parcheggio nelle zone dove attualmente è collocato il mercato e quindi disagi, seppur limitati, perché deve frequentare uffici pubblici soprattutto nelle giornate del mercoledì. Il trasferimento riteniamo che di per sé non abbia un impatto negativo, riscontriamo soprattutto quelli che sono gli aspetti positivi. È evidente come ogni cambiamento abbia in sé, porti con sé delle paure, paure da parte dei commercianti che insistono sulla zona, paura da parte degli ambulanti, paure che però spesso sono immotivate. È evidente che un'allocazione al centro favorirebbe gli ambulanti, proprio il fatto di avere un parcheggio sotterraneo agevolerebbe l'operazione di carico e scarico. Faccio un esempio banale: se provate a comprare un anguria da 12 kg al mercato, portarla a casa diventa un disagio, un problema, perché parcheggiare in zona limitrofa al mercato non è così agevole. Avere la disponibilità di un parcheggio sotterraneo agevolerebbe queste operazioni. Io direi che quindi gli aspetti negativi sono sostanzialmente da ricondurre alla paura, al timore del cambiamento. Tutto questo potrebbe essere superato attraverso un'analisi preventiva di quelli che sono i pareri dei commercianti, degli ambulanti. Ovviamente qua si parla di sperimentazione. Un'esperimentazione può essere preceduta da una sana interlocuzione con i soggetti coinvolti. Quindi è un aspetto che secondo me comunque l'amministrazione dovrebbe fare. In ogni caso, una volta terminata la sperimentazione, che si riterrà di durata più adeguata possibile, saranno prese le decisioni più opportune del caso, quindi si manterrà l'attuale collocazione, si manterrà invece il trasferimento. Ovviamente sono tutte cose che si potranno sondare solo una volta che effettivamente il trasferimento ha avuto luogo. E questo è tutto.
Grazie consigliere Tacelli. Ci sono interventi? Allora, consigliere Songini ha la parola.
Grazie. A nome della maggioranza, con riferimento alla mozione presentata dal consigliere Tacelli, preme precisare che oltre agli eventuali disagi ai cittadini, bisognerebbe anche tener conto delle funzioni che il mercato svolge per la città e soprattutto delle esigenze degli operatori economici che lavorano nel mercato stesso, in primis. Non è corretto considerare parlare del mercato come se si trattasse di un mero spostamento di pezzetti di Lego senza confrontarsi prioritariamente con gli operatori. Operatori che vivono del lavoro nel mercato, lavoro anche piuttosto disagiato e disagevole. Tra l'altro, parlando con i rappresentanti dell'associazione di categoria, emerge che la maggioranza degli operatori è soddisfatta dell'attuale sistemazione. Bisogna verificare se la piazza Garibaldi, Concorso Italia e parte della piazza Campello abbiano sufficiente capienza per contenere l'attuale numero di banchi del mercato, che è ben diverso da quello che era nel 2006. Inoltre, rispetto alla piazza Garibaldi, bisogna tener conto che subirebbe dei danni nella pavimentazione dovuto alle piantane fermi dei banchi e anche le griglie potrebbero subire dei danni per il peso dei camion stessi quando si spostano. Non va trascurato il fatto che se si ricollocasse il mercato in piazza Garibaldi non sarebbe più possibile fare le manifestazioni che di solito trovano lì la loro sistemazione, quindi mercatini regionali, mercatini artigianali, mani in pasta, il palio delle contrade, la pista del pattinaggio, perché non si può chiedere agli operatori del mercato continui spostamenti, ne subirebbero un danno in termini di visibilità con la loro clientela. Ricordo che l'amministrazione comunale ha in programma la sistemazione di piazzale Bertacchi e che nel momento in cui verrà riqualificato il piano del piazzale sarà tutto alla stessa altezza, permettendo anche una migliore disposizione dei banchi stessi. Entrando però nel merito della mozione presentata, per quanto riguarda i rallentamenti del traffico automobilistico, innanzitutto ricordo che via Trento con la via Trieste prevedono il limite di velocità di 30 km all'ora e comunque nelle giornate di mercoledì e sabato la sequenza del semaforo all'incrocio della via Trento con piazzale Bertacchi cambia rispetto agli altri giorni, saltando diciamo il giro delle vie che sono chiuse, quindi tenendo conto che non c'è passaggio da queste vie, quindi il traffico è reso più scorrevole, evitando la pausa che sarebbe inutile. Riduzione delle aree di parcheggio a disposizione degli automobilisti, è vero che essendo le vie impegnate dal mercato i parcheggi in superficie sono occupati, ma restano sempre a disposizione i parcheggi sotterranei di via Sauro e di piazza Garibaldi, che hanno adeguata capienza e si trovano comunque in prossimità del mercato. La pericolosità dell'attraversamento di via Trento con piazzale Bertacchi non aumenta o diminuisce nei diversi giorni della settimana. Piuttosto c'è un atteggiamento da parte dei pedoni di poco rispetto del semaforo rosso. Però da una verifica col comandante della polizia locale emerge che non si sono mai verificati incidenti. I disagi per chi deve accedere agli uffici pubblici della zona in effetti ci sono, soprattutto nel caso delle persone disabili, però solo per la giornata di mercoledì, perché al sabato detti uffici non sono aperti al pubblico. Il mercato è consolidato ormai da anni e sicuramente l'utenza di questi uffici ne ha conoscenza e si è già organizzata. Quindi per tutte le considerazioni di cui sopra non sussistono le condizioni per una sperimentazione e la maggioranza ritiene che la mozione presentata non debba essere accolta. Grazie.
Grazie consigliere Songini, ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente. Ma io diciamo che ho accolto con spirito interessato la presentazione di questa mozione da parte del consigliere Tacelli, perché ritengo che sicuramente va a toccare un tema che credo che maggioranza, minoranza e cittadini condividano essere un tema sentito. Alle volte noi facciamo grandi discussioni su temi in quest'aula, a volte capita magari discussioni molto accese su temi che volano molto alto, ma poi nella concretezza, nella quotidianità ci si rende conto che le cose molto sentite dalla città sono cose come questa. Quindi sicuramente un plauso a Tacelli per aver toccato un tema sentito. Rilevo alcune cose, ecco, io avrei affrontato la questione in maniera un po' diversa, cioè al di là dell'interesse per il tema, è effettivamente vero che la questione non attiene solamente a, diciamo, a quelle che sono legittime richieste e istanze che hanno i cittadini relativamente alla sicurezza, relativamente alla collocazione di un mercato in una zona più centrale, alla vivificazione del centro storico, ma sicuramente il tema degli operatori e delle condizioni in cui lavorano è un tema che andava comunque rilevato in maniera più forte, più marcata, anzi addirittura forse in questo caso lo strumento forse più adeguato magari era un confronto preventivo, ecco, lo dico perché alla fine adesso arriviamo alla conseguenza, mi pare di capire ascoltando la parola della maggioranza, che purtroppo proprio partendo da questo aspetto della mancato approfondimento soprattutto sulle tematiche relative alla collocazione e alle istanze degli operatori, la mozione verrà rigettata a meno che il presentatore decida di far diversamente. E mi spiace perché comunque sì, è importante il tema di chi ci lavora al mercato, ma non possiamo non mettere sulla bilancia, e qui spezzo una lancia a favore di Tacelli, il fatto che sulla sicurezza Adesso cerchiamo di essere concreti, perché il limite di 30 chilometri non c'entra col fatto che comunque quotidiana, cioè ogni mercoledì, ogni sabato, chiunque attraversi il mercato, stazioni lì e guardi la situazione, vede che 30 all'ora, 10 all'ora, 80 all'ora non è quello il problema. Il problema è che purtroppo la gente tende a far finta che non ci siano i semafori e c'è un flusso continuo, quindi quel tema lì, piaccia o non piaccia, ma non si risolve con i 30, col limite a 30 all'ora. Bisogna adottare è un po' più profonda lì la difficoltà nel gestire il traffico, a mio avviso. Io però sinceramente sposto la questione più che sull'aspetto della sicurezza. Per me l'aspetto più interessante della proposta lo vedo, e si collega a tutte le questioni che noi abbiamo affrontato, affronteremo, magari toccheremo, anzi sicuramente toccheremo ancora stasera, su quello che è l'assetto del nostro centro cittadino dopo l'operazione delle piazze, su quelli che sono temi che tocchiamo quotidianamente, sul tema di spazi cittadini non sufficientemente vivi, di cui si lamentano tutti, perché qui sono lamentele generalizzate, e lo strumento del mercato pesato bene, collocato bene, studiato bene, ovviamente in accordo con gli operatori, può diventare un elemento qualificante, come lo è stato per secoli, del centro cittadino. Ora, il difficile, sono d'accordo anche su alcuni aspetti legati alla piazza, perché effettivamente il mercato il sabato, qualche problema magari con altre iniziative, però per carità si possono anche sperimentare spostamenti di quelle iniziative in altre zone. Voglio dire, abbiamo la Piazza Vecchia, che è uno spazio che così come Piazza Garibaldi non è ancora decollato nella sua nuova versione, e quindi a mio avviso tutto si può discutere, tutto si può fare, cioè la valutazione può essere più ampia tanto sul mercato quanto anche sulla collocazione di altre iniziative. Vedo problemi, qualche problema anche nella sperimentazione, capisco anche certe questioni che pongono gli operatori, cioè la paura di dire adesso facciamo 2 mesi qua, poi torniamo 2 mesi là, poi magari cambiano idea, e quindi magari forse è ancora meglio preventivamente studiare il problema con gli operatori, con gli ambulanti, e se c'è la possibilità e si trova un accordo su una nuova destinazione, semmai spostarlo subito piuttosto che fare una sperimentazione, un effetto, spaesamento del fare 2 mesi in un posto e poi tornare di nuovo nella sede precedente. Quindi diciamo che a mio avviso la mozione è interessante, il tema è vivo, colgo delle criticità, e forse alla luce anche della posizione assunta dalla maggioranza sarebbe, credo, costruttivo non andare a un muro contro un muro, ma magari un ritiro della mozione, proposta che faccio, e però chiedere una calendarizzazione del tema nella competente commissione, perché il tema comunque, se noi lo chiudiamo stasera così, si riaprirà tra 2 giorni, perché su questo tema c'è molta attenzione da parte di molti soggetti, e quindi forse un ritiro e una riproposizione e una richiesta di convocazione della commissione, a mio avviso, è una proposta che faccio, può essere una soluzione interessante.
Grazie consigliere Massera. Intervento, allora, consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente, anch'io come consigliere Massera sono contento quando in Consiglio Comunale vengono portati temi di discussione e soprattutto anche su problemi di pericolosità. Come ha detto anche il consigliere Massera, non è il 30 all'ora che mette a sicurezza i pedoni, perché come possiamo vedere mercoledì, ma soprattutto il sabato, troviamo delle persone che attraversano senza assolutamente guardare, quindi quello è un problema che bisogna trovare un modo di affrontare per avvisare anche chi arriva in macchina e i pedoni di questo pericolo. Disagio anche per chi utilizza gli uffici pubblici, ovviamente non al sabato perché sono chiusi. Quello che mi preoccupa però è il fatto di sperimentare su degli operatori economici, spostarli per 2 o 3 mesi e poi dirgli magari no, lì non siete andati bene, vi riportiamo al vostro posto, secondo me diventa un po' pericoloso, soprattutto perché non stiamo sperimentando sperimentiamo su delle persone, sperimentiamo su delle famiglie, sperimentiamo su persone e degli operatori che già in questo periodo stanno facendo fatica, e spostarli, prendere un impegno di spostarli in qualsiasi posto è pericoloso, e abbiamo visto anche che le prese di posizione degli stessi addetti erano un po' negative. Quindi anch'io mi associo al consigliere Massera dell'invito del ritiro della mozione, ma proprio per intervenire molto più approfonditamente, sentendo magari anche gli ambulanti, sentire se a loro va bene rimanere lì, affrontare il problema della sicurezza e non giocare sulla sperimentazione delle persone. Grazie.
Consigliere Piesini, c'è qualcun altro? Consigliere Sozzani, prego.
Sì, brevissimamente. Sono d'accordo anch'io che è un argomento del quale si può anche parlare, sul quale però, ecco, io vorrei fare un'osservazione assai semplice, per questa ragione sarò tacciato sicuramente di semplicismo. Io credo che quando un'amministrazione decide di prendere una decisione, deve avere, come dire, un obiettivo assolutamente primario, anche se poi non sempre riesce a conseguirlo, che è quello che la sua decisione sia il più possibile vicina e coerente con le attese dei diretti interessati alla decisione, da un lato, e lo più vicino e nutrita di maggior consenso da parte degli altri cittadini non direttamente interessati. Ora, se si deve credere a questi sondaggi fatti on the road, pare che gli ambulanti, nella stragrande maggioranza, per non dire la totalità, non sono favorevoli a questo spostamento. Loro hanno già vissuto spostamenti, quindi danno parere già con esperienza specifica nella materia, e i cittadini normali intervistati, i più entusiasti, si sono limitati ad essere assolutamente indifferenti. Quindi mancano, secondo me, entrambi i livelli di consenso minimo perché si possa cambiare una decisione. Se poi a questo si aggiunge che sono veri e non possono essere facilmente confutabili tutti gli ostacoli a un godimento diverso di Piazza Garibaldi, quelli che ha rappresentato la collega Songini, ecco, mi pare che carenza di consenso ed esistenza invece di molti ostacoli consiglino, come dire, il ritiro della mozione, o sarei costretto comunque a votare a sfavore. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. Ci sono altri interventi? Allora ridò la parola al consigliere Tacelli.
Volevo dire innanzitutto che ovviamente la verifica propedeutica, io l'ho detto a parole, non l'ho scritto, ma era un presupposto per la sperimentazione. Parlavo di sperimentazione nella sana presunzione che comunque gli ambulanti, i cittadini si sarebbero trovati meglio e quindi alla fine sarebbe divenuta la scelta definitiva. Non sono così convinto che i cittadini troverebbero un disagio da questa nuova collocazione, proprio perché ne avrebbero benefici diretti loro e anche gli ambulanti, che probabilmente venderebbero di più. Per quanto riguarda le iniziative, ricordo che spesso sono iniziative serali, quindi non incompatibili con quello che è il mercato pomeridiano. Sul peso dei camion ci sono tante altre iniziative che prevedono l'utilizzo dei camion allocati in Piazza Garibaldi e le grate sono ancora lì, pertanto ritengo che talvolta, diciamo, dalla paura di cambiare ci facciamo prendere un po' anche noi. In ogni caso ritengo, sulla base delle considerazioni fatte, che ovviamente la mozione verrà ritirata, ma auspico che possa essere ritrattata, se vi è interesse, all'interno delle competenti commissioni.
Grazie allora consigliere Tacelli, consideriamo anche questa seconda mozione ritirata. Adesso faccio presente che sta per scadere l'ora delle mozioni, la rinviamo in coda perché c'era un ordine del giorno presentato dal consigliere Piasini e dal suo gruppo, che quindi rinviamo alla fine, così come previsto dal regolamento. Quindi passiamo alla presentazione, quindi quinto punto, presentazione, discussione e approvazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa. Prego la parola al sindaco.
Io intanto chiedo scusa a tutti perché alcuni pezzi che ritengo estremamente importanti li leggerò e altri cercherò di andare un po' a braccio nel cercare anche di illustrare dettagliatamente quelle che sono, al di là di quello che ho messo per iscritto, i miei pensieri collaterali che ogni volta quanto è scritto può evocare. Io credo che sia assolutamente doveroso ricordare che la recente tornata elettorale ha espresso per l'attuale amministrazione, quindi anche per il sindaco Molteni, allora uscente, un consenso piuttosto importante, testimoniato dal fatto che vincere al primo turno, pur in presenza di molti candidati, è da ritenersi, come è stato ritenuto, un risultato decisamente molto interessante e importante, finito anche nelle cronache nazionali, ma a testimonianza che nei momenti di difficoltà anche i cittadini, al di là di legittimi dissensi, hanno poi ritenuto che il lavoro fatto dall'amministrazione precedente potesse trovare anche attraverso un apprezzamento importante la possibilità di continuare anche successivamente in una nuova esperienza. Devo dire che questo è accaduto all'interno di un contesto politico, amministrativo, nazionale e non solo nazionale, che avrebbe messo oggettivamente in difficoltà, come le ha messe molte amministrazioni, che sono diventate un'interfaccia non sempre gradevole tra lo scenario nazionale delle difficoltà economiche e le legittime esigenze dei cittadini, che vedono nel sindaco l'interlocutore più facile da incontrare, anche quello più facilmente criticabile, ma alla fine anche il soggetto che si trova molte volte nella impossibilità di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini. Credo che un altro elemento molto importante che vorrei che fosse riproposto e che diventasse anche l'elemento di continuità che caratterizza la vita amministrativa non solo di questa esperienza ma anche della città, legato al fatto che c'è stata una dimostrazione chiara di comportamenti corretti, di non conflittualità, che mai giovano alla vita della città stessa. Dare continuità, dare senso di solidità, dare concretezza sono quello che i cittadini desiderano di fronte alle continue variabili a cui loro sono sottoposti. E io vorrei che questo diventasse il motivo per cui i cittadini andranno orgogliosi di questa esperienza che loro hanno legittimamente chiesto a noi attraverso un consenso, come dicevo, piuttosto importante. Uno dei ruoli non solo dell'amministrazione ma di tutto questo Consiglio Comunale, che è il Consiglio Comunale di questo capoluogo, è quello di riuscire con impegno a svolgere meglio, in un modo più incisivo, il ruolo di capoluogo. E lo dobbiamo fare perché lo scenario della geografia istituzionale che noi ci troveremo ad affrontare, i dibattiti sui giornali anche di questi giorni vedono le espressioni più confuse, più incredibili e mai condivise nel modo più ampio di una geografia istituzionale del nostro territorio che potrebbe metterci in grossissime difficoltà di fronte a un centralismo nazionale, un centralismo regionale che di fronte a queste difficoltà vedo che in qualche modo sempre di più alzano il loro peso e la loro determinazione nel cercare di spingere noi ad ulteriori difficoltà. E dicevo che il Comune di Sondrio come comune capoluogo deve dimostrare di essere un soggetto affidabile, un soggetto che è alleato agli altri comuni nel cercare di condividere con loro le difficoltà. Noi abbiamo convissuto in questi anni, ci siamo allenati e devo dire che siamo stati bravi a svolgere il tema del patto di stabilità. Intanto voglio dire che il patto di stabilità interno di ogni ente locale è una cosa positiva, perché ogni ente locale deve saper vivere con le proprie entrate e deve saper spendere in relazione alle proprie entrate, quindi avere capacità di avere le stesse entrate ma altrettanta capacità di spendere. Noi stiamo invece vivendo un meccanismo perverso di un patto di stabilità che non è interno, ma un patto di stabilità in cui a un ente locale viene richiesto uno sforzo ulteriore di accantonare risorse per mettere a disposizione di un sistema più complesso nazionale, che non vede certamente, a mio parere, risposte altrettanto importanti e altrettanto decisive e coerenti come quelle che noi stiamo dando da tempo ai nostri comuni. E siccome anche i comuni piccoli intorno a noi, con grande meraviglia, perché anche loro pensavano gli capitasse questa cosa, oggi sono chiamati a rispettare il patto di stabilità. Noi possiamo essere alleati loro, a loro, cercare di avvicinarli e comprendere quanto sia importante che questo processo di erogazione dei servizi a cui noi siamo sempre di più chiamati lo si possa e lo si debba fare raggiungendo insieme non solo la questione della massa critica ma anche e soprattutto la sinergia degli interventi. E avremo modo anche in futuro di affrontare per esempio queste tematiche alla luce di un'esperienza positiva che è quello dei piani di zona. Il comune di Sondrio è il comune capofila e devo dire che abbiamo erogato servizi insieme agli altri comuni provando e testando già in questo settore la possibilità e la capacità di affrontare insieme queste questioni. E devo dire che anche in questo contesto credo che sia assolutamente doveroso e mi auguro che il nuovo presidente dell'ANCI Fassino interpreti meglio il ruolo dell'Associazione dei Comuni, non facendoli diventare, come sono stati in questi ultimi anni, sudditi di un'appartenenza politica e partitica soprattutto al governo, snaturando il senso dell'Associazione dei Comuni. Anche la presenza del ministro Dario non mi pare in questo momento abbia dato segni positivi, mettendo ancora in oggettive difficoltà gli enti locali che sull'IMU, sulle varie questioni, non hanno potuto dire la loro. Io richiamo, come ho fatto già in passato, la questione del federalismo fiscale, un meccanismo incompiuto se non solo nelle dichiarazioni esteriori di tutti i governi che si sono succeduti, ma di fatto anche l'unica risorsa che era una risorsa propria del Comune e dei Ralici in realtà è stata sostituita da questa IMU, che è frutto di possibili, semmai incerti trasferimenti da parte dello Stato che di fatto snaturano il senso della sostenibilità economica di un ente locale che deve partire dalle risorse proprie e che non devono vedere la casella dei trasferimenti dallo Stato centrale come un elemento che continua nel tempo e poi soprattutto vede elementi peggiorativi. La questione ancora di questi giorni sull'IMU credo che la dica veramente lunga sull'incapacità dello Stato centrale di dare dignità all'ente locale. E credo che partendo da questo, io qui, voi avete avuto la possibilità di leggere, io ho elencato settore per settore, ma mi pare del tutto evidente che tutti i risultati positivi che si dovranno ottenere e necessariamente dovranno essere ancora migliori rispetto a quelli che abbiamo ottenuti, devono avvenire attraverso una interrelazione forte tra i vari settori, tra i vari assessorati, ma soprattutto tra la struttura comunale. E non è per buttarla sui numeri, ma mi pare evidente che sia corretto partire dall'inizio, cioè dire che la finanza è l'elemento da cui si parte. Noi viviamo anche in giunta, come anche in consiglio comunale, l'abbiamo vista stasera in alcune mozioni, la necessità che qualsiasi cosa che si scelga di fare debba essere fatta valutando la situazione economica e ogni scostamento che noi e la nostra fantasia ci suggerisce, ci impone, non può che avvenire attraverso una valutazione reale di quanto il sistema economico del comune, introducendo un elemento che noi saremo anche certi delle volontà del nostro fare, ma c'è tutto questo che poggia sull'incertezza dei trasferimenti dello Stato. È di questi giorni una richiesta del sistema tribunale di adeguamento della stessa struttura alle normative antincendio e della sicurezza che comporterà una spesa veramente molto importante e in realtà noi non potremo mai farla perché ci è impedita dal sistema degli investimenti e dall'altra parte ricordo anche che noi da 2 anni non riceviamo e non abbiamo ricevuto neanche l'acconto, che di solito arrivava nel mese di aprile, di quanto ci costa il tribunale che è in carico all'ente locale. Viviamo anche questa contraddizione in cui l'ente locale deve sobbarcarsi i costi dello Stato centrale senza che gli venga riconosciuto. Ritornando alla questione della finanza, voi avete visto che noi abbiamo tutti insieme svolto un lavoro forte di razionalizzazione dell'uso delle risorse per contenere la spesa corrente. Solo attraverso questo è possibile liberare qualche risorsa per poter fare investimenti laddove è mai possibile. Abbiamo ridotto l'esposizione dei mutui, ma ben ricordando che siamo ampiamente sotto i parametri che vengono indicati come parametri per un comune virtuoso. Nonostante questo, ci è impedito di fatto di andare incontro a qualche altra possibilità, lo vedremo nel sistema delle opere pubbliche. La questione di gestione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare, che ha raggiunto nel nostro comune un interessante e importante obiettivo, noi possiamo ovviamente migliorarlo e dobbiamo migliorarlo nell'ottica anche di vedere quali sono, e lo vedremo nell'ultimo punto di questo Consiglio Comunale, delle possibilità di dismissione del patrimonio, vivendolo, dico, una contraddizione in cui un ente locale deve vendere le proprietà immobiliari in questo momento, che non mi pare assolutamente interessante per il mercato, per raccogliere risorse che sappiamo dovranno andare in Banca d'Italia a interesse zero. Ci sono oggettivamente delle discrepanze tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere e gli strumenti che vengono imposti più che suggeriti. Per questo poi nel miglioramento della spesa corrente è indubbio che il ruolo dei dipendenti diventa assolutamente molto importante e altrettanto determinante. Ricordo, qui non c'è scritto, che è un'altra contraddizione, si chiede agli operatori della struttura di raggiungere sempre più obiettivi ambiziosi e dall'altra parte non è possibile che gli stessi ricevano qualsivoglia incentivo da un punto di vista economico, anzi noi dovremo tutti insieme andare incontro a una riduzione del personale. Ricordo che ogni 5 persone che vanno in pensione è possibile che vengano sostituite da una persona sola, e dall'altra parte per un comune come il nostro, che non ha uffici con grandi presenze di personale, saremo chiamati a migliorare ulteriormente il sistema di erogazione dei servizi, migliorando ulteriormente la struttura comunale per eliminare duplicazioni e eventualmente inefficienze che immagino si possono ancora trovare e migliorare, ma credo che i dati ci dicono che siamo veramente nelle condizioni migliori che i parametri degli stessi legislatori più volte vengono indicati. Voi vedete che uno dei settori, al di là di questa parte economica, è interessante perché evidentemente l'inquadramento di un territorio da un punto di vista urbanistico è l'elemento che sottende anche l'identità di una città, il suo progetto culturale e sociale. Credo che noi tutti insieme, avendo adottato nella precedente amministrazione il piano di governo del territorio, abbiamo di fatto dato un senso di grande responsabilità ai nostri cittadini, intanto perché siamo stati capaci in brevissimo tempo rispetto a tante altre realtà della regione Lombardia che hanno dovuto accedere a delle proroghe, siamo stati capaci in un momento di assoluta tranquillità e di condivisione di dotarci di questo strumento. L'abbiamo fatto in un dibattito sereno, anche in qualche modo complicato all'interno del Consiglio Comunale, ma tutti noi insieme abbiamo dato dimostrazioni di grande responsabilità. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato per i cittadini di Songio, per tutti gli operatori, abbiamo dotato questa città di uno strumento in cui gli elementi qualificanti sono certamente il risparmio del territorio, perché un capoluogo come questo di una provincia interamente montana non può, se non attraverso un piano di governo del territorio di questa caratteristica, definire con precisione quale è il suo compito, e cioè un territorio, un comune capoluogo dalla forte valenza ambientale e dalla forte attenzione ad alcuni parametri della qualità della vita che evidentemente nel momento in cui veniamo valutati nelle varie indagini hanno più volte testimoniato che il percorso che tutti insieme abbiamo affrontato ci pare quello ancora più utile e doveroso per la nostra città. Ci sono alcuni elementi che io ritengo estremamente importanti da un punto di vista di scelte urbanistiche, e cioè il completamento di via Ventina e gli insediamenti in via Samaden, che hanno oggettivamente avuto un rallentamento piuttosto o una frenata piuttosto importante, del tutto evidente, legata alla situazione economica. Ricordo che in via Ventina doveva essere inserito il Politec, o in ogni caso diventare il polo dell'innovazione, e lo stesso in via Samaden doveva essere realizzato il nuovo centro dell'Unione Commercio e Turismo. Evidentemente la situazione economica dei soggetti che erano deputati e che con il Comune avevano avuto questa opportunità urbanistica ravvisano la necessità di pensare di rallentare o di posticipare il loro intervento. Noi dall'altra parte però ci siamo già attivati affinché il loro insediamento trovi anche l'accoglienza migliore da un punto di vista viabilistico. Ricordo che l'allargamento del sottopasso di via Ventina, che ormai è stato affidato, la cui progettazione è stata affidata, e anche la necessità e la possibilità di creare uno svincolo all'uscita in via Samaden, diventano i due elementi che influiranno molto positivamente sulla questione traffico e sull'accessibilità della città. Sulla questione della mobilità ricordo inoltre che il posizionamento dei pannelli che segnalano i parcheggi che sono a disposizione nel centro della città evidentemente agevoleranno ulteriormente la possibilità di flussi di traffico più consapevole, per permettere alla gente già all'entrata della città di scegliere quale direzione preferibile in base alle proprie esigenze. E nel tema della mobilità mi pare doveroso ricordare che l'esperienza, a mio parere, è migliorabile, necessariamente da migliorare, sul bike sharing. Ricordo che a brevissimo ci sarà un incontro in provincia per mettere in relazione l'esperienza bike sharing di Tirano con l'esperienza di Sondrio, utilizzando in qualche modo l'asse del sentiero Valtellina come strumento per rendere utilizzabile la bicicletta anche per percorsi più importanti, che forse agevolerà l'utilizzo dello stesso. Ricordo che accanto a questo è ormai in via definitiva la realizzazione del car sharing con auto elettriche, con relativo posizionamento di 4 postazioni di ricarica di auto elettriche, e di questi giorni la proposta anche di A2A di mettere una delle colonnine sponsorizzate dalle stesse per agevolare questo tipo di mobilità. Sembra qualche cosa lontanamente innovativo, o in ogni caso qualche cosa utopistico, ma mi pare che una città come la nostra non debba non percorrere queste vie, e cioè di una mobilità leggera, di una mobilità ciclopedonale, che ha dato, a mio parere, interessanti risultati, soprattutto nella zona centrale della città. Qui dentro credo che sia altrettanto importante sottolineare come tutta la città ha bisogno di un'attenzione per evitare che, come può capitare spesso, l'attenzione sia tutta per il centro, tutta per il centro, quasi che il resto della città sia un soggetto marginale che debba vivere di riflesso solamente dalla vita economica del centro. È importante il centro, è uno dei biglietti che è utile che questa città tenga sempre molto curato, ma è altrettanto importante, come emerso nella campagna elettorale, che altre parti della città, sia la parte alta che la parte, chiamiamole, più periferiche, abbiano da parte nostra l'attenzione per quanto riguarda iniziative di qualsiasi genere. Mi viene in mente per esempio la possibilità di fare fiere o altri mercati dislocati non necessariamente solo in centro, ma anche nelle altre parti della città. E perché no? Credo che questo sia un quesito che la Commissione, o quello che vorrà discutere sul mercato, a mio parere debba affrontare in relazione anche alle richieste, per esempio, della Piastra, che ha chiesto la possibilità di avere anche lì qualche cosa di più interessante rispetto al mercato composto da pochi banchi in un solo giorno della settimana. È chiaro che questo impoverisce un'offerta che avrebbe bisogno, a mio parere, di essere implementata, in particolare in questo momento economico dove forse più
offerte possono agevolare anche richieste che i cittadini oggi possono permettersi solamente con risorse economiche fortemente ridotte. La parte alta della città evidentemente che ha bisogno di una serie di attenzioni soprattutto sulla questione di manutenzione, e mi pare, lo annuncerò negli altri passaggi, che l'esperienza che è stata avviata con l'ecomuseo del Rolla possa di fatto rappresentare non solo una scelta politica ma anche la volontà che certi risultati li si possono e si debbano ottenere se l'intervento delle molteplici associazioni che questa città presenta vengono fatti in un modo organico e soprattutto evidenziati in un modo corretto, o anzi evidenziati al massimo livello, perché alla fine cresce il senso di gradimento e di partecipazione. Credo, l'ho dimenticato all'inizio, che le cose su cui noi dobbiamo puntare è la coesione sociale, è la coesione, cioè di pensare che qualsiasi iniziativa che si faccia non debba essere fatto per l'interesse di qualcuno, ma debba essere lo strumento e la possibilità per portare fuori casa qualsiasi soggetto che rischierebbe di vivere la propria realtà del pianerottolo e da lì iniziare un declino di solitudine che non mi pare che questa città debba considerare come un elemento sostenibile. Direi che la questione ambientale è per la città di Sondrio necessariamente, come lo è per tutte le realtà italiane, una interessante percorso che noi dobbiamo fare. Quando si dice che la città di Sondrio è tra le prime in Italia da un bel po' di anni nella classifica della qualità della vita, certamente i parametri economici sono un elemento importante, ma dall'altra parte se un'attenta lettura ci mette nelle condizioni di vedere che la questione del ciclo integrato delle acque, sulla raccolta differenziata, la mobilità, le zone di ZTL, diventano la quantità di dotazione del verde, diventano degli elementi su cui noi possiamo assolutamente incidere ancora maggiormente. E voi avete visto che lì dentro, nelle enunciazioni, un tema estremamente interessante è lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo verificato che la riduzione dei consumi ha portato di fatto una riduzione dello smaltimento dei rifiuti, ma al contempo abbiamo un incremento degli ingombranti che attentamente valutati permetterebbero, ed è già nostra intenzione, di mettere in piedi percorsi per il riutilizzo degli stessi, perché molto spesso famiglie che se lo possono permettere perché cambiano casa o lo vogliono riarredare eliminano degli elettrodomestici, immobili, e dall'altra parte non infrequentemente vediamo che prima che passi la secca a raccoglierli altri li hanno raccolti perché li ritengono per loro riutilizzabili. Credo che lì dentro un progetto che noi avvieremo con la Caritas possa in qualche modo dare una risposta ai bisogni e dall'altra parte ottenere anche l'interessante risultato, che è quello di un minore smaltimento di ingombranti con relative riduzione dei costi. Qui ci sono due elementi sulle energie rinnovabili e una fa riferimento alla centralina sull'acquedotto. Ricordo che i nostri acquedotti non hanno una portata di acqua tale da poter permettere la realizzazione di centraline che in altre realtà comunali sono state realizzate, inteso sugli acquedotti, però credo che sia da un punto di vista di messaggio importante che assieme alla SECAM finalmente si realizzi in collaborazione con l'AIVV questa centralina, che non darà grandi risultati economici ma mi pare un segnale estremamente importante. La questione dell'inquinamento ambientale è un tema che certamente noi potremo affrontare con tante piccole iniziative come alcune che ho elencato, ma mi pare assolutamente necessario che si faccia un intervento molto più deciso insieme alla Regione Lombardia, perché il tema dell'inquinamento della pianura è la vera grande questione che si ripercuote in senso estremamente negativo anche per le realtà montane come la nostra, che sono di fatto il camino della sistema pianura, dove evidentemente l'inquinamento atmosferico ha incidenze decisamente maggiori rispetto alla nostra realtà, ma ormai tutto il mondo è legato e non possiamo pensare che chiusura del traffico a Sondrio rispetto a normative stridenti o stringenti sull'uso delle stufe possa essere l'elemento che riqualifica il sistema ambientale, ma debba essere un intervento molto più articolato e complesso. La questione delle opere pubbliche, due questioni che mi paiono importanti che vengono poi richiamate nel settore della cultura, è del tema del teatro sociale. Voi avete visto in questi giorni che i lavori stanno andando molto celermente, stanno di fatto completando il tetto, per la fine di agosto il tetto sarà tutto sistemato. Credo che lì dentro nel teatro sociale non sia solo stato raggiunto un obiettivo importante da un punto di vista di opere pubbliche, ma raggiungeremo e stiamo raggiungendo l'obiettivo di ridare alla nostra città una struttura non solo utile per la città, ma di assoluta valenza provinciale, attorno al quale, come vedremo, come vi dirò nella parte culturale, abbiamo già costruito un interessante progetto che vede coinvolte tutte le realtà culturali. Accanto a questo, sempre le opere pubbliche stanno andando avanti con il programma e con gli step che erano stati convenuti, il Castello Masegra. È indubbio che l'utilizzo che sta avvenendo pian pianino in questo periodo sta portando questo castello a entrare nelle scarpe dei cittadini sondriesi. Evidentemente anche le richieste che vengono da fuori città per il suo utilizzo sono la testimonianza più evidente che è stata anche colto e raccolto questo messaggio che noi abbiamo fatto. Si trova evidentemente nella necessità di ulteriori interventi. Io qui ho sottolineato che abbiamo avviato alcune relazioni con l'Unione Europea. Mi auguro, sono certo, che il parlamentare europeo, espressione, non fare quella faccia lì di Pasina, Piasini, sosterrà la nostra iniziativa, perché credo che lì ci sia la possibilità di recuperare risorse. Evidentemente poi l'altro step del project financing dovrà essere presentato, lo farò a breve, agli operatori interessati o possibili potenziali operatori interessati nel nostro territorio, perché insieme a loro, come abbiamo convenuto con il Ministero, dovremo realizzare un luogo di ricezione e di ristorazione alberghiera in quel castello, visto che abbiamo avuto questa possibilità di condividere questo progetto. Sul tema delle opere pubbliche, il Parco Carini, che è ormai in via di ultimazione, e la possibilità, ormai anche questa in via quasi definitiva, di realizzazione di quel parco di fronte alla casa città di Sondrio, casa di riposo, permetterà alla fine di completare un sistema di parchi del tutto invidiabile, uno per tutti, il Parco Bartesaghi, ma anche ormai il Parco Ovest, insomma tutta questa cintura di parchi mi pare che sia ormai quello che testimonia quello che più volte abbiamo detto, cioè una città che non ha solo il verde alzando lo sguardo, ma una città che il verde ce l'ha in città ed è facilmente diciamo raggiungibile. E il sistema poi delle piste ciclabili, che ormai vede gli accessi alla città caratterizzati da queste piste ciclabili sia in via Stelvio che in via Vanoni, alla fine verrà ulteriormente completato, ripresentando e andando a definire meglio organicamente già quello studio di piste ciclabili che era stato fatto a suo tempo, per renderlo più organico e per aggiungere quei pezzi attraverso i quali poi tutto questo sistema di rete di piste ciclabili possa essere definitivamente completato. Voglio ricordare che a tutti, qualcuno ha la memoria in questo Consiglio Comunale, solo qualche anno fa risultava impensabile di vedere le quantità di portabiciclette che ci sono ormai di fronte alle varie postazioni e alle varie sedi anche di lavoro della nostra città. Evidentemente l'utilizzo della bicicletta è diventato uno strumento non solo percepito come qualità della vita e quindi andare sul sentiero Valtellina, ma anche come strumento per muoversi, per recarsi sul posto di lavoro. Credo che questo percorso noi dovremo completarlo. Esiste di fatto una questione molto importante che pian pianino si sta definendo favorevolmente per la città, e cioè l'impedimento che la ferrovia ha sempre dato nello sviluppo della nostra città, dividendola in due parti, da sopra e sotto la ferrovia. La realizzazione del sottopasso che porta ciclopedonale al Parco Bartesaghi, l'allargamento di Viventina, il sottopasso di Lungomale Roccadorna, che è ormai in via definitiva di progettazione, ma anche la possibilità di presentare, l'abbiamo fatto, un progetto di fattibilità del sottopasso in via Nani. Alla fine, nell'arco di questi anni, ma non di 5, ma molto meno, credo in 3 anni, completeremo questo sistema di impedimento di attraversamento, di superamento, a testimonianza che questo percorso condiviso con l'amministrazione provinciale, con le ferrovie, diventa l'unico strumento, lo strumento più interessante per raggiungere gli obiettivi comuni, come sono stati di fatto raggiunti anche sul nodo interscambio, che ha permesso il completamento del primo lotto, e sul secondo lotto, tanto per intenderci, il piazzale Toccalli, come è stato ricordato in un precedente intervento relativo al mercato, si gioca una parte estremamente importante di completamento del sistema delle piazze, per permetterci, credo, di allargare ulteriormente il sistema di mobilità ciclopedonale, o meglio del sistema di città, a disposizione di quelli che possono muoversi e vogliono trovare nei luoghi rappresentati alle piazze un momento di aggregazione. So che molti che vivono anche in questa città ritengono che non ce ne sia sufficienza, o soprattutto non siano così vivaci come da altre parti, ma credo che solo attraverso la continua disponibilità di questi spazi possa di fatto crescere il senso di coesione e di utilizzo degli spazi stessi. Mi dispiace che nel sistema ormai dei parcheggi assolutamente terminato, dei parcheggi sotterranei, non sia stato possibile completare o realizzare quell'accordo pubblico-privato del parcheggio davanti all'ospedale. Ahimè, aver dovuto interloquire con un privato inaffidabile, come io ho scritto, ha impedito il completamento di quell'opera che io ritengo estremamente importante. Credo che a dover essere stati messi nelle condizioni di ricorrere alle vie legali, ovviamente mi auguro ci metta poi nelle condizioni di riaprire la procedura per realizzare quell'opera che così completerebbe il sistema dei parcheggi, in particolare sull'ospedale in questo caso, che di fatto da come si stanno muovendo tutti i sistemi di riorganizzazione ospedaliera diventerà sempre di più l'ospedale centrale, sul quale confluiranno non solo operatori sanitari, ma anche utenza che avrà bisogno di un sistema parcheggio sufficientemente idoneo. Sempre nelle opere pubbliche, tralascio alcuni altri passaggi, ma mi pare doveroso sottolineare la realizzazione di un marciapiede che possa collegare quel tratto di Ponchiera, alla luce delle esperienze positive che abbiamo fatto su Colda, di quel tratto su via Visconti Venosta. Parimenti gli interventi che faremo sul Palascieghi, a cui noi abbiamo chiesto un finanziamento CONI, che credo verrà a brevissimo confermato, ci permetterà di completare, di rendere e di superare quei momenti di difficoltà che il Palascieghi, che ormai ha compiuto i suoi oltre 10 anni, evidentemente noi insieme supereremo. Sulla questione sport, voi vedete che grazie al contributo della provincia di Sondrio, piuttosto importante, vedremo di completare il sistema dei campi nella zona rugby e calcio, perché quello spazio che oggi è solo di transito e di parcheggio possa diventare veramente elemento di collegamento tra i due campi e utilizzabili come spogliatoi anche del dopo partita. Sulla questione delle attività produttive e commercio, voi avete visto che ho affidato in ogni caso l'assessorato nelle mani di un solo assessore, perché ritengo che qui ci sia la chiave di volta per poter insieme raggiungere obiettivi che sono certamente la coesione sociale legato agli eventi, alla possibilità di vivere la città attraverso una serie di iniziative che sono, ricordo, numerosissime, e dall'altra parte però avvertiamo tutti insieme che c'è bisogno di affinare meglio il sistema di comunicazione degli eventi stessi, cercando di farli in tempi, nei modi debiti e nel modo più precoce possibile, di modo che il mondo degli operatori possa trarre da questi elementi di conoscenza tutto quello che serve per poter organizzare la loro attività, ritenendo che non è bello che ci siano iniziative che coinvolgono gente, ci siano tanti, vedere che magari alcuni negozi non siano sufficientemente visibili o disponibili all'utenza che sceglie di arrivare in questa città. Lo stesso vale per iniziative di tipo sportivo o iniziative legate a temi culturali, che debitamente promossi e comunicati possono trovare una possibilità di essere ben utilizzati con finalità anche economiche. Ricordo che il ruolo importante noi lo vogliamo non solo affidare ma condividere con l'Unione Commercio, e sono molto lieto che l'assessore Catellini da subito si sia attivata affinché il confronto con i portatori di interesse sia direttamente con loro, che hanno il compito di fare sintesi e di confrontarsi con l'amministrazione per evitare fughe in avanti e soprattutto per evitare voci solitarie gridate che poco servono a un progetto più complessivo della città. Ricordo che tutti insieme saremo chiamati a un momento piuttosto importante, che è la prima festa della Bresaola. Credo che lì si giochi, come lo è stato per gli alpini, un momento molto importante per la città, ma soprattutto perché il tema che rispetto allora, a quell'evidenza, è molto importante, è il tema della produzione locale, dell'enogastronomia, sulla quale più volte la dichiarazione del mondo del turismo si è ha fatto largo ampi accenni, ma poi alla fine non viene mai declinata nel sistema operativo. Noi riteniamo di mettere a disposizione, come faremo, tutta la città per questo evento. Il tema della cultura, cercherò di non di essere breve ma di cercare di accelerare, ma non perché il tema è meno importante. Credo che noi sul Teatro Pedretti, come primo accennato, ci giochiamo una parte molto importante del sistema degli eventi culturali nella nostra città. Abbiamo sofferto la chiusura del Teatro Pedretti, quindi del teatro sociale, abbiamo svolto un'interessante stagione teatrale sempre in una sala che ha visto pieno, e noi siamo nelle condizioni, riteniamo, di mettere a disposizione il teatro sociale per tutta quella serie di eventi e l'avere condiviso la promozione di un ente di gestione per lo spettacolo dal vivo con tutti gli operatori della provincia di Sondrio, un progetto di utilizzo dello stesso, ma soprattutto un progetto culturale, evidentemente richiamerà su Sondrio non solo una leadership culturale, in ogni caso di iniziative, ma attraverso quella struttura ci metterà a disposizione spazi assolutamente impensabili. Io mi auguro, vado fuori apparentemente tema, che la commissione che si occupa dei lavori pubblici vada a visitare a brevissimo e chieda il Presidente di andare a visitare il Teatro Pedretti, perché io ho l'occasione di andare a visitarlo quando voglio, mettendo il cappello come viene richiesto da tutti i sistemi, e devo dire che veramente è un luogo affascinante, e capisco quale sforzo noi dovremo fare per il suo utilizzo, ma capisco anche che grandi potenzialità abbiamo a disposizione come città con quello spazio. Il Castello Masegra, voi avete avuto occasione, in ogni caso vedetelo presso gli uffici, di vedere qual è il progetto condiviso con il Ministero sul Castello Masegra. Vedrete che lì dentro ci sono una serie di iniziative da fare con il CAI per fare diventare quello spazio il luogo più importante che segnali la specificità del nostro territorio di montagna, non solo legati agli aspetti di paesaggio, ma anche a tutto quello che è la storia, l'esperienza dell'alpinismo storico e anche del patrimonio degli archivi fotografici che la sezione che noi di Sondrio mette a disposizione. È veramente incredibile. Molto spesso la non conoscenza delle questioni ci rende anche un po' poco partecipi alla vita, e noi che siamo consiglieri comunali, in ogni caso sindaci e assessori, abbiamo il dovere di conoscere sempre di più la nostra città per capire profondamente quali valori e quali grandi potenzialità ha, per essere noi quelli che propongono anche agli altri questa nostra grande patrimonio. La biblioteca Pioraina, che ha compiuto 150 anni, è stato oggetto di un restyling molto importante, e giustamente l'assessore segnala che diventerà la quarta piazza, poi ci sarà la quinta, la sesta, quello che è, ma indubbiamente la cultura è sempre un luogo dove la cultura non può essere chiusa in un luogo quale può essere la biblioteca, ma deve trovare in quei luoghi l'energia per uscire sempre di più sul territorio e per coinvolgere. Abbiamo approvato il nuovo regolamento per quanto riguarda la Commissione Biblioteca, da lì emerge tutta la volontà di questa amministrazione, del Consiglio Comunale, di coinvolgere soggetti che magari in questo periodo, negli ultimi tempi, non sono stati sufficientemente protagonisti all'interno di quella struttura. L'Ecomuseo del Rolla, ne ho accennato prima, è un'interessante scelta che il Comune ha fatto, intanto l'ha fatta col Comune di Castione, intanto poi l'ha fatta con tutto il mondo dell'associazionismo della parte alta della città. Ne mancano alcuni pezzi di Città Alta, credo che noi dovremo dimostrare attraverso un utilizzo importante della condivisione dei progetti, far capire che anche altri possono aggregarsi per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il Sondrio Festival con l'Expo 2015, questo è il titolo, credo che Sondrio Festival abbia raggiunto ormai nei numeri una rilevanza veramente importante a livello nazionale e internazionale, e noi il fatto che sia stata inserita nei programmi dell'Expo con la Regione Lombardia, che intende finanziare questa iniziativa non solo come gli altri anni, ma con la finalità legata al tema dell'Expo 2015 è nutrire il pianeta, non solo si discute di parchi ma si discute delle diversità, accanto alle queste poi ci sono tutte le diversità legate alle produzioni tipiche che il nostro territorio ha sicuramente saputo esprimere nei tempi e continua ad esprimere. Noi continueremo almeno in questo caso a svolgere nella piazza più centrale, perché questo è diventato un elemento qualificante, saremo chiamati tutti insieme a capire all'interno di questo Sondrio Festival l'importanza che potrà avere il teatro sociale. Sull'arte diffusa usciamo da una Scarpatetti Arte estremamente importante, da altre iniziative che avvengono, e quindi a testimonianza che la nostra città, un po' da un punto di vista strutturale, un po' da un punto di vista culturale, è più portata ad avere iniziative diffuse sul territorio rispetto a quello di chiudersi negli spazi per delle mostre. Gli spazi che ci sono, e indubbiamente l'assessore e noi sottolineiamo la necessità che la fruizione degli stessi possa essere in qualche modo agevolata da un sistema di agevolazioni, in ogni caso di comunicazione, interlocuzione col comune, che agevoli i soggetti che non sempre sono così predisposti a seguire la parte burocratica, ai quali noi, ai noi siamo chiamati, per evidenti motivi che altrimenti creerebbero molto spesso confusione all'interno del sistema dell'offerta stessa. Una parte molto importante, che nella mia enunciazione forse aveva la necessità di essere molto più ampliata, è legata al sistema della istruzione. Io credo che qui dentro sia doveroso che io legga il passaggio che ritengo essere più importante, e cioè sarà necessario che l'amministrazione possa realmente guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli utenti, di equilibrio dei servizi, dando pari opportunità di offerta alle famiglie anche ove le insufficienti iscrizioni potrebbero mettere a rischio offerte scolastiche essenziali per la vita di una comunità, esempio Triangia. Il tema che io voglio qui sottolineare è questo. Ovviamente nello scenario di oggi il Comune si trova a non avere un protagonismo vero, forte, soprattutto sul sistema di riorganizzazione scolastica, e cerco di spiegarmi. Le autonomie scolastiche hanno fatto spostare, a mio parere, molto delle scelte, molto della fase operative ai dirigenti scolastici, alle scuole che si sono attivate giustamente per accattivarsi, per proporre ai cittadini, agli utenti, potenziali utenti, le migliori proposte educative nell'interesse ovviamente del plesso scolastico che in qualche modo rappresentano. Questo però crea qualche oggettiva difficoltà all'ente locale nel momento in cui deve inseguire questi spostamenti. Noi avvertiamo che in alcuni casi alcune scuole stanno svuotandosi e a quel punto magari non hanno più bisogno della mensa, e altri plessi scolastici magari hanno bisogno di due mense, e credo che il Comune non possa, credo in ogni caso è utile che si trovi rimedio a questo, perché il Comune altrimenti nei tre mesi si troverebbe a dover rispondere a variazioni di esigenze che vorremmo in qualche modo condividere o in ogni caso guidare, ma non per un dirigismo statalista, ma perché indubbiamente il Comune è chiamato a realizzare opere anche strutturali che evidentemente non possono essere continuamente modificate all'interno di un processo che altrimenti potrebbe anche essere un po' troppo mobile, e questo mi pare assolutamente doveroso cercare, non dico di porre il rimedio, ma di trovare condivisioni o protagonismi, visto che a livello centrale e nazionale si propongono soluzioni e dall'altra parte il Comune in alcuni casi rischia di subirle. Sul tema, per esempio, che ho sollevato della scuola di Triangia, mi pare estremamente importante che anche questa questione attenga anche a una parte della città alta che ha bisogno, attraverso la scuola, di una presenza che altrimenti rischierebbe di mettere a repentaglio un sistema di organizzazione territoriale che ha bisogno anche di questo tipo di scelta. Però è indubbio che tutte queste scelte dovranno essere fatte sempre e solamente nell'interesse degli utenti, nel senso degli studenti, affinché l'offerta scolastica non sia inferiore o rischi di essere inferiore rispetto ad altre offerte, perché credo che questo sia il compito che noi dobbiamo svolgere. Dall'altra parte, qui nel passaggio che ho fatto, è estremamente importante che il Comune continui a supportare le scuole in un momento in cui loro stanno, rispetto ad altre strutture, fortemente subendo l'impatto del sistema dell'integrazione che avviene soprattutto a scuola, dell'integrazione tra vari soggetti, fra le etnie, fra vari popoli che si trovano anche rappresentati nella nostra città, e dall'altra parte la necessità di fronte a carenze da un punto di vista economico, di situazioni di disagio dei diversamente abili che hanno bisogno di un sostegno che il Comune di Sondrio non vuol far mantenere, ma dall'altra parte dobbiamo anche fortemente dichiarare che non può essere l'ente locale quello che si porta a casa alla fine il sostegno, la necessità di rispondere a tutti ai bisogni, quando a livello nazionale e a livello regionale ci sono compiti e funzioni che anche da un punto di vista economico competono a questi soggetti. Lo sport e i gemellaggi, lo sport, ricordo, al di là delle numerose attività sportive, svolge un importante ruolo di tipo sociale. Dire che nella passata amministrazione sono stati fatti due campi sintetici, è utile ricordarlo perché magari qualcuno dice vabbè, però quest'anno non si fa neanche un campo, però sappiamo che averne fatti due negli ultimi due anni mi pare già un obiettivo che tutti insieme noi abbiamo raggiunto, e devo dire che è importante segnalare come questo obiettivo sia stato raggiunto con una stretta relazione, con modalità anche innovative di rapporti con le società sportive che maggiormente utilizzano quegli impianti, non certamente per delegare a loro, per scaricare una funzione pubblica, ma perché abbiamo tutti insieme condiviso che un intervento anche di questo mondo del volontariato diventa oltremodo volano per raggiungere anche obiettivi che altrimenti da soli non raggiungeremmo, non saremmo in grado di raggiungere. Non nascondo che il patto di stabilità anche in questo settore avrebbe potuto mettere a repentaglio una serie di iniziative, come potrebbe mettere a repentaglio la stessa realizzazione del Palamerizzi, che noi abbiamo indicato come una delle volontà esplicite nel settore dello sport. Quando dicevo che lo sport ha anche una forte valenza sociale, andate a vedere quali iniziative sono state fatte in questi anni e quali vengono ancora e saranno proposte in questo quinquennio, in questo periodo, e cioè che ogni iniziativa sportiva poi ha sempre qualche ricaduta, o molto spesso ricadute anche nel settore sociale. Le iniziative che vengono svolte poi alla fine servono anche a raccogliere fondi con finalità sociali molto importanti, e questo spesso viene fatto anche in relazione con l'azienda sanitaria locale, perché il tema dello sport è anche un tema di salute, e noi abbiamo nel tema della salute la necessità di raggiungere alcuni obiettivi, ricordando che la città di Sondrio ha un indice di invecchiamento il più alto della regione Lombardia. Questa testimonianza che si starà anche bene, che i medici cureranno anche bene, ma indubbiamente che c'è la necessità anche per quel gruppo di popolazione di mettergli a disposizione possibilità anche nello sport di sistemi che mantengono la loro qualità della vita il più alta possibile. E il Palio delle Contrade, assieme alle altre iniziative, diventa non solo un elemento di forte aggregazione, non solo ancora un'ulteriore conferma di protagonismo del mondo del volontariato, ma anche un obiettivo di avere, e ringrazio un buono Meneghini, di avergli ridato nuova vita insieme a un'organizzazione di più giovani che hanno preso in mano un testimone che durava ormai da oltre 50 anni con qualche momento di difficoltà. Sul sistema dei gemellaggi voglio solo dire una questione che io ritengo molto importante, che al di là delle relazioni tra i popoli, il fatto che la Camera di Commercio per quanto riguarda Sindelfingen l'abbia fatto oggetto di un progetto di inserimento dei nostri prodotti nel mondo della produzione tedesca, utilizzando Sindelfingen e Stoccarda come cuni per poter entrare, credo che questo ci permetta non solo di sostenere la tradizione del gemellaggio, ma anche di introdurre elementi innovativi finalizzati a dare senso e forza al nostro sistema di produzione locale. Tutto il settore che del welfare locale, insomma, si usa questo termine, insomma, tutto quello che sono i servizi che il Comune mette a disposizione dei cittadini è contenuto nell'ultimo passaggio o nel penultimo passaggio di questa mia relazione. Credo di dovere fare un cappello a tutta questa questione. Noi stiamo vivendo giustamente da parte degli enti locali un reale protagonismo nell'organizzazione dei servizi. Qualche avvisaglia negativa la stiamo vedendo da alcuni tempi in cui i soggetti che avevamo delegato noi per fare al meglio alcuni compiti e funzioni, dopo che noi insieme attraverso i piani di zona ne individuavamo le esigenze, questi soggetti che dovevano solamente darci le risorse finanziarie si stanno defilando da questo loro contributo, che non era assolutamente marginale, ma continuando a dichiarare che compete a noi dare alcuni servizi. Questo è la questione che mette il Comune di Sondrio, il Sindaco, in ogni caso in mezzo tra le legittime richieste dei cittadini, tra l'altro in un settore del disagio di chi in qualche modo si trova in difficoltà e la impossibilità di rispondere magari adeguatamente ai bisogni. Quello che noi non vorremmo accadesse è che le enunciazioni, per esempio della Regione Lombardia, sulla bontà di alcuni servizi che sono stati sperimentati dovesse continuare, ma a carico del Comune, con la Regione Lombardia che enunciando la bontà di quel progetto poi alla fine però non lo sostiene più. Questo credo che sia il tema della politica, l'avremo nei confronti con l'ASL, cercando di interrompere quel segnale che negli atti di indirizzo della Regione Lombardia sono stati dati nel tema delle politiche sociali, cioè di riportare all'interno dell'ASL una serie di compiti e funzioni che restano in capo però come costi ai comuni e che nel frattempo si sono organizzati attraverso piani di zona, assumendo personale perché a loro competeva anche dare i servizi stessi. Che ritorni l'ASL a essere soggetto che interloquisce con noi, che in ogni caso destini insieme a noi le risorse che gli competono per iniziative, evitassimo tutti insieme di mettere ulteriormente in difficoltà il Comune di Sondrio. Qui dentro alcuni temi è utile che io li evidenzi in relazione ai giovani e sul disagio che in qualche modo c'è, però credo di metterlo in positivo, cioè è inutile continuare a dire che c'è disagio, quasi che si debba apparare a un disagio, è utile invece dire che si sono messi insieme con gli uffici di piano una serie di progetti che rispondono ad alcune necessità frutto di analisi, non certamente per tamponare situazioni, ma per fare, come aveva detto Bordoni, attività di prevenzione, in ogni caso attività che vedono i giovani stessi protagonisti, perché molto spesso quello che noi anziani e Consiglio Comunale andiamo a declinare quasi come imposizione, caso raramente vengono accolti perché sono talmente veloci le mutazioni che i giovani sono attraverso il sistema dei Twitter, dei telefoni o meno, su un'altra iniziativa e noi siamo lì ancora a pensare di organizzare qualche cosa. E in questo settore credo che il ruolo del Policampus, che scadrà nel 2015 come contratto, debba essere assolutamente, l'ho enunciato, assolutamente rivisto insieme alla cooperativa Il Solco per dare insieme nuovo senso, nuove modalità, nuove energie, insomma uso questo termine, a un'iniziativa che è partita con alcune caratteristiche che evidentemente per la velocità stessa che i giovani impongono al loro mondo rischia di essere indietro. Sceglieremo insieme agli operatori. Non a caso più volte viene richiamato la necessità dell'intervento col terzo settore, il terzo settore che prima era spettatore al quale noi esponevamo le nostre volontà dopo aver in qualche modo ascoltato, credo che non tanto per le carenze di risorse economiche ma per le modalità operative il terzo settore diventi assolutamente protagonista, ma nel senso non di quello che riceve il contributo dello Stato per fare, ma trovi al suo interno anche con possibilità di sponsorizzazione in ogni caso per andare insieme all'ente pubblico a recuperare risorse, ma diventi protagonista. Mi pare un tema importante e doveroso sottolineare la questione per esempio dell'housing sociale. Sappiamo che di fronte al tema della casa, che vede oggettive difficoltà, e non so, mi auguro che vengano superate dal sistema ARER, perché sarà diventata pure un'azienda, ma alla fine mi pare che abbia abdicato al suo compito, cioè di realizzare case per le famiglie che hanno redditi bassi. A questo punto è utile quel progetto di housing sociale che abbiamo presentato insieme a soggetti del terzo settore, con la possibilità di avere un finanziamento Cariplo, la possibilità di avere appartamenti di accoglienza temporanea che servono per accompagnare chi ha un momentaneo disagio sociale, per evitare, credo, il rischio che abbiamo corso, che non abbiamo ancora superato, di rendere stanziale il disagio sociale uno che entra e dice io sono disagiato e decide che ci resta tutta la vita. Mi pare che tutti insieme dobbiamo invece attivarci per queste questioni. Il tema della famiglia è un tema che non ha un titolo, la famiglia, ma che a un'attenta lettura degli uffici di piani, dei piani di zona, è facilmente leggibile attraverso gli interventi che si fanno per i vari soggetti, per le varie tematiche che ruotano attorno alla famiglia o dentro la famiglia stessa. Il tema per esempio dell'affido, il tema del progetto Policino sulla tutela dei minori o dell'abuso e dei maltrattamenti che i minori stanno subendo, assieme al progetto multifamiliare, diventa uno degli strumenti più interessanti per sopperire, assieme alla casa, assieme al tema dell'anziano. Ricordo che per esempio il contributo alle badanti è stato eliminato come progetto della Regione Lombardia. Credo ci siano alcuni elementi oggettivi di intervento, non solo di debolezza ma di intervento. Ho lasciato per ultimo il tema delle aziende partecipate, non per dire che la parte economica, come prima quella del bilancio del comune, era importante, alla fine diventa il cappello o meglio la chiusura di tutto il processo, ma perché la questione delle partecipate, qui ho segnalato la SECAM e la EVV, perché sono le due più importanti, però si sappia che noi, questo Consiglio Comunale, è chiamato ad affrontare un tema che le nuove normative ci hanno imposto, che è quello della partecipazione dell'ente locale a tutte le varie società. Voglio ricordare, siamo dentro nel Golf, siamo dentro nel consorzio turistico, siamo dentro in una serie di società. La legge pedissequamente seguita imporrebbe al Comune di uscire da tutte queste società, perché queste società hanno qualche perdita oppure non hanno un'utilità evidenziabile. Insieme noi dobbiamo trovare gli strumenti, io credo che questo sia possibile, per dire che entrare e restare in quelle società debba essere una volontà politica a prescindere dal fatto che il golf, e noi abbiamo due azioni, sia un elemento che poco ha a che fare con un bilancio dell'ente locale, ma sta dentro in un contesto di una città che si propone anche attraverso il golf, attraverso il consorzio turistico e attraverso una serie di altre là di superficie, attraverso una serie di iniziative, di essere una città capoluogo di un territorio che ha alcune legittime ambizioni. Ricordo quindi che sulla SECA abbiamo il 22%, ha il tema dei rifiuti abbondantemente affrontato, ma come ho ricordato dovremo fare alcune modifiche per migliorare ulteriormente per esempio la storia degli inerti, per gli ingombranti, però credo che lì dentro il protagonismo del Comune di Sondrio sia a tutti gli effetti molto importante, ma non tanto perché abbiamo il Presidente, ma perché insieme abbiamo cercato di far comprendere a tutti gli altri soci che quella società non è una società dei partiti, in cui i partiti che si trovano al potere possono dividersi tra Presidenza e amministratore delegato, ma gli azionisti comuni, nell'interesse di ogni singolo cittadino, sono chiamati a dare i migliori servizi, e il fatto di non aver dato come opzione primaria l'utile a questa società, ma di mantenere questa società certo con un utile che gli permette di non andare sotto e quindi di avere un minimo utile, ma dall'altra parte di far prevalere il sistema delle tariffe come elemento qualificante del loro servizio. servizio. Sul tema della SECAM voi state seguendo, avete seguito il tema dell'ATO, e lì dentro il passaggio molto importante è che tutti i comuni piccoli che oggi gestiscono in economia e che hanno del sistema acqua scarsa conoscenza, tant'è che alcuni non hanno neanche i contatori, qualcun altro l'acqua a dei prezzi irrilevanti, credo che sia utile che la SECAM veda affidato questo servizio, perché pian pianino li accompagni in un percorso che renda omogeneo il sistema del ciclo integrato delle acque su tutto il territorio, e che vede fino a prova contraria il Comune di Sondrio assieme ad altre realtà, Morbegno, Tirano, essere già molto avanti, o meglio essere in linea su quelle che sono le normative che a breve tra l'altro verranno imposte. La stessa questione dell'AVD, che ha la gestione di una serie di servizi, saremo ovviamente chiamati come soci di riferimento a dare alcuni altri riferimenti, e sul tema dell'energia elettrica, sul tema delle farmacie, sulla questione dei parcheggi, e quindi su questo mi impegno a portare nelle sedi opportune, nelle commissioni, con maggiore frequenza rispetto magari nel passato, le tematiche che di volta in volta verranno affrontate. Voglio ricordare per ultimo, perché l'avevo anche accennato sul polo dell'innovazione, una chiave di volta che è lì da pensare, che ha tutte le sue oggettive difficoltà, è la questione del Politec. Il polo dell'innovazione passa indubbiamente attraverso una diversa, più determinata funzione del Politec. Alcune iniziative che si sono accelerate in questi ultimi tempi hanno avvicinato il mondo dell'economia e dell'industria su alcune tematiche, per esempio ambientali, sulla questione delle energie rinnovabili. Credo che però tutti insieme dovremo fare questo ulteriore sforzo, non solo perché alla fine questo strumento serve a tutti, ma anche noi molto egoisticamente come città, se questo strumento viene ben avviato, completeremo anche un'area che è estremamente importante e che soprattutto permetterebbe anche al mondo giovanile di restare nel nostro territorio, soprattutto perché con opportunità di lavoro che oggi paiono uno degli obiettivi, o sono certamente gli obiettivi del mondo giovanile. Credo di non essere stato assolutamente esaustivo su tutto, ma ovviamente anche per non tediarvi su una marea di situazioni, però come impone tra l'altro la legge, non è solo un'indicazione di massima, ma su quanto ho messo per iscritto poi verrà fatta la verifica alla termine del mandato, perché le norme hanno introdotto anche l'obbligo degli uffici, nel senso il segretario comunale e anche il dirigente amministrativo, di verificare se le linee programmate dell'azione amministrativa sono state poi raggiunte e anche soddisfatte, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario dell'ente, per evitare che chiunque arrivi dopo possa in qualche modo dire che ha trovato o non ha trovato dei debiti, e in realtà quello che sarà scritto dai responsabili, oltre dal sindaco che terminerà il suo mandato, sia oggettivabile e che sia anche evidentemente consegnato a quelli che arrivano dopo come patrimonio per continuare le esperienze amministrative. Grazie.